Viaggio nell'Apocalisse verso l'Anticristo prossimo venturo di Guido Landolina. Capitolo 10, paragrafo 2. Uno sguardo storico retrospettivo. Una chiesa in difficoltà. Il 1960, sia detto per inciso, cadeva in un periodo molto importante per la storia della Chiesa cattolica moderna. In quel periodo era in fase di preparazione il famoso Concilio Vaticano II. È opinione diffusa fra molti specialisti che la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria, tentata in seguito a più riprese e anche da Papa Giovanni Paolo II, non fosse stata in realtà mai fatta nella forma solenne e grandiosa, mediante anche la partecipazione contemporanea di tutti i vescovi del mondo in unione con il Santo Padre, né con l'invito espresso alle comunioni riparatrici dei primi 5 sabati del mese. Da un lato vi erano forse i dubbi che le gerarchie ecclesiastiche sono solite avere nei confronti delle rivelazioni mistiche, dove non sempre si riesce a separare quanto viene da Dio e quanto in qualche modo potrebbe venire inconsciamente da una interpretazione del veggente o da un suo vissuto interiore inconscio. Evidentemente il miracolo del sole prodotto dalla Madonna e annunciato con largo anticipo non era bastato a convincere gli iperrazionalisti della gerarchia ecclesiastica. Dall'altro, negli anni dal 1920 al 1960 e anche dopo, si accavallarono probabilmente degli intrecci di considerazioni di opportunità politica, ma anche religiosa. Infatti, una consacrazione così solenne al Cuore Immacolato di Maria per impedire la diffusione degli errori della Russia da parte di quella dittatura totalitaria atea avrebbe messo l'ideologia e l'operato di quel paese sotto la lente di ingrandimento del mondo intero, in un'ottica del tutto negativa. Ciò avrebbe potuto, in teoria, comportare, forse, ulteriori persecuzioni contro i cattolici che vivevano nei paesi sotto l'influenza dell'Unione Sovietica. Inoltre, quella consacrazione fatta da un papa cattolico avrebbe forse potuto non risultare gradita nemmeno alle gerarchie religiose ortodosse di quei paesi, le quali avrebbero potuto forse interpretarla come una ingerenza della Chiesa cattolica nella loro sfera religiosa. Ma sarebbe potuta risultare sgradita forse anche a quelle cattoliche, già peraltro in gravi difficoltà in quei regimi, che per di più avevano al proprio interno personaggi che avevano aderito ai servizi segreti governativi che potevano condizionarle. Condizionamento politico, del resto, clamorosamente emerso fra il 2006 e il 2007 dai fatti, già riportati con ampio risalto dalla stampa internazionale, che hanno coinvolto prima il metropolita di Varsavia e poi alcuni altri influenti personaggi religiosi e vescovi polacchi che erano risultati iscritti nelle liste dei collaboratori dei servizi segreti di quel paese. Avrebbe forse potuto risultare sgradita a quelle frange rumorose delle gerarchie cattoliche che ancora oggi imprecano sui loro libri contro il madonnismo, visto come un devozionismo ignorante e popolare. Avrebbe forse potuto risultare sgradita a quella parte di opinione pubblica internazionale ideologicamente agnostica e non credente, e anche a quei governi occidentali non propriamente di spirito cattolico-cristiano. Infine, dal punto di vista della politica ecumenica, perseguita dalla Chiesa, la consacrazione alla Madonna sarebbe potuta forse risultare sgradevole anche ad una parte del mondo cristiano protestante, che come noto rifiuta di concedere alla Madonna il ruolo e la devozione importante che le viene attribuito dalla Chiesa Cattolica. Erano infatti tempi di impetuoso ecumenismo, rivolto al protestantesimo, la cui chiave di interpretazione, per molte gerarchie cattoliche, era la rinuncia, in nome di una maggior unità dei cristiani, a certi valori tradizionali del cattolicesimo e la sua omogenizzazione ad altri valori del protestantesimo. Come avrete notato, i forse erano veramente troppi per una cattolicità che ha veramente perso la fede. Chi si interroga su questa misteriosa psicologia divina, per cui se le gerarchie ecclesiastiche non fanno una certa cosa, allora succederà una serie di avvenimenti che direi drammatici e poco, è perché di questa psicologia non ne ha compreso la sostanza. Si tratta infatti di una prova. L'umanità è avviata su una cattiva strada. Dio si offre di aiutarla, ma per verificarne i titoli di merito, le chiede di fare un atto che riconosca la figura e il ruolo fondamentale di Maria Santissima, la Madre di Dio. E quindi, per quanto concerne il cattolicesimo, che questo si presti a stabilirne solennemente la devozione a livello mondiale attraverso quella consacrazione della Russia al suo cuore immacolato, che sarebbe stata percepita come un atto di denuncia verso il più ateo dei regimi totalitari, nemici del cristianesimo e di Dio. Il non voler accettare una tale richiesta avrebbe di fatto significato l'accettazione delle conseguenze che sarebbero state provocate da quelle dottrine della cui diffusione, insieme a coloro che le avrebbero promosse, la Chiesa sarebbe diventata in qualche modo corresponsabile. Dunque, una cosa gravissima. Siamo di fronte ad una profezia condizionata. Se tu farai una certa cosa, io, Dio, non permetterò che succedano certi avvenimenti. Se invece tu non la vorrai fare, allora io, Dio, mi ritirerò e lascerò che la storia segua il suo corso, con tutte le conseguenze, a cominciare da quelle sui vertici delle stesse gerarchie ecclesiastiche, che per prime avrebbero avuto il dovere di ottemperare alla richiesta di Dio, e sugli stessi cristiani apostati. Tempi difficili per la Chiesa, dunque, anche perché caratterizzati da una teologia d'avanguardia, con tendenze moderniste sempre più rilevanti. L'autore Socci, con riferimento al Concilio Vaticano II del 1961, voluto e preparato da Giovanni XXIII, sicuro che stesse per giungere per la Chiesa una nuova primavera, una nuova Pentecoste, precisa che l'insospettabile Henri de Lubac, che pure fu parte in causa, ebbe a fare questa terribile diagnosi. Il dramma del Vaticano II consiste nel fatto che, invece di essere gestito da santi, come fu il Tridentino, è stato monopolizzato dagli intellettuali. Soprattutto è stato monopolizzato da certi teologi, il cui teologale partiva dal preconcetto di aggiornare la fede alle esigenze del mondo e di emanciparla da una presupposta condizione di inferiorità rispetto alla civiltà moderna. Il luogo della teologia cessa di essere la comunità cristiana, cioè la Chiesa e diventa l'interpretazione dei singoli. In questo senso, il dopo Vaticano II ha rappresentato la vittoria del protestantesimo all'interno del cattolicesimo. Per farla breve, delle richieste della Madonna, la Chiesa per alcuni decenni non ne fece niente, a causa di resistenze interne, e le terribili profezie annunziate cominciarono così ad avverarsi in crescendo, con la rivoluzione bolscevica, genocidi, martirio dei cristiani, seconda guerra mondiale, martirio degli ebrei della Shoah, altre guerre ancora sui vari scacchieri mondiali, come ad esempio quelle terribili in Asia, nella Cambogia di Pol Pot, nel continente africano e nell'America Latina. Nel contempo, dopo gli anni Sessanta, grazie a queste ideologie atee e filosofie agnostiche e laiciste, si diffondeva sempre più nel mondo cristiano una tremenda apostasia, con contestazioni interne contro la gerarchia da parte di personaggi ecclesiastici di vertice, caduta verticale delle vocazioni sacerdotali e quella sempre maggiore desertificazione delle chiese, che tutti oggi possiamo constatare. I veri cristiani praticanti ed osservanti possono oggi ben definirsi quel piccolo resto di biblica memoria, mentre nella gran maggioranza delle persone Gesù, quando non accusato, come già accennato, di essere un personaggio mitico inventato dalle fabulazioni dei primi cristiani, è considerato da molti agnostici un uomo ispirato, certamente il più saggio e buono, ma certamente solo un uomo. Il XX secolo passerà alla storia, anche a detta di pontefici, come un secolo satanico, il più tremendo degli ultimi 2000 anni, con quei circa 100 milioni di morti già menzionati, per non parlare delle sofferenze delle centinaia di milioni sopravvissuti. Ma cosa indusse il Vaticano ad avocare e richiamare a Roma negli anni 40 la documentazione e il carteggio sulle apparizioni già gelosamente custoditi per competenza dai vescovi del Portogallo, ai quali sarebbe inoltre spettato il compito della rivelazione della terza parte a partire dal 1960? Perché, nonostante la interminabile serie di illazioni catastrofiche e fughe di notizie sul suo presunto contenuto, che in qualche modo era indirettamente trapelato, non si ritenne opportuno troncarle con una immediata pubblicazione del famoso testo che le dimostrasse infondate?